Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e continuava una tempesta violenta. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta. Da molto tempo non si mangiava. Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: «Uomini, avreste dovuto dar retta a me e non salpare da Creta. Avremmo evitato questo pericolo e questo danno. Ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: non temere Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò, uomini, non perdetevi di coraggio, ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però andare a finire su qualche isola». Come giunse la 14ª notte da quando andavamo alla deriva, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinasse. Calato lo scandaglio, misurano 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, misurarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Allora i soldati tagliarono le gomene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. Fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: «Oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza, neanche un capello del vostro capo andrà perduto». Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando si fece giorno, non riuscirono a riconoscere la terra, notarono però un'insenatura con una spiaggia e decisero di spingervi la nave. Levarono le ancore e la lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, spiegando la vela maestra, e spinti dal vento si mossero verso la spiaggia, ma incapparono in una secca e la nave si incagliò. Mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa si sfasciava sotto la violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri per evitare che fuggissero a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo proposito. Diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiunsero terra, poi gli altri, chi sulle tavole, chi su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo. Il racconto l'ho letto tutto perché secondo me ha anche un suo andamento proprio narrativo, no? C'è questo crescendo di particolari e, come dire, il fatto che stia alla conclusione degli atti mi colpisce molto, perché è chiaro che Luca, che ha raccontato quella che immagina essere la storia della Chiesa, cioè della concretizzazione del comando di Gesù di evangelizzare Giudea, Samaria fino agli estremi confini della terra, questo capitolo lo potremmo chiamare, tra virgolette, la, molte virgolette, non lo dico tecnicamente, ma lo dico dal punto di vista concettuale, la piccola apocalisse, no? Questo naufragio è il racconto della fine del tempo, no? Sì, poi Paolo arriverà a Roma, ma è proprio un sapore totalmente scatologico questo racconto. E non posso credere che Luca, e nessuno esegeta lo credo, perché quando mi è venuta questa idea poi sono andato a verificare che cosa ne dicevano gli studiosi, non posso credere che Luca non sia così sciocco da non avere colto il simbolismo che aveva messo in atto. La barca di Pietro, che è diventata la barca di Paolo, si sfascia. E, come dire, l'immagine è immediatamente molto, molto forte, no? Basta sommare le due immagini, questa immagine della barca, voi sapete, è una simbolica, soprattutto nei primi secoli, dato che gli apostoli erano pescatori, dell'avventura di questo gruppetto come barca, dopo il racconto della tempesta sedata, dopo tutta questa pesca miracolosa, Gesù che appare sulle rive del lago mentre loro sono tornati a pescare, come dire, la chiesa come una barca non è che è proprio un'idea che nessuno aveva mai pensato, non so come dire, no? È un immaginario molto forte, non solo per noi ma già nella scrittura. Allora non posso credere che Luca non si sia accorto di quello che stava scrivendo, no? Ed è interessante perché ha già una prima lettura, l'immagine generale ti colpisce molto, no? La struttura della barca alla fine va perduta, ma e c'è questo ritornello che torna anche con la visione da parte di Dio a Paolo e nei discorsi di Paolo: nessuna vita andrà perduta. Non è una contrapposizione tra la vita e la barca, nel senso che la barca, se serve alla vita, va bene, no? Però tra i due beni quello importante sono le vite, e già questo mi sembra un bello scenario generale, molto così stuzzicante dal nostro punto di vista, no? Le barche servono per viaggiare, no? Anche con grande determinazione, usando l'intelligenza, le abilità, le cose, cioè, non è una cosa secondaria, no? Ma servono per viaggiare. Allora, qualche versetto in particolare, l'inizio innanzitutto, il versetto 1, no? Consegnarono Paolo insieme ad alcuni altri prigionieri a un centurione di nome Giulio, no? Paolo è prigioniero, è la concretizzazione della conclusione del Vangelo dopo che Gesù risorto chiede a Pietro mi ami tu, no? Tre volte, e poi gli dice adesso che sei giovane vai dove vuoi, no? Quando sarai anziano ti condurranno dove vuoi andare, no? E noi ci concentriamo sempre sul giovane anziano, che è la cosa che siccome ci sta a cuore notiamo, no? Ma in realtà lì la contrapposizione è dove vuoi tu e dove non vuoi andare, no? E esattamente come ieri Zeno diceva, la volontà propria e la volontà individuale, no? Che sono una distinzione abbastanza fondamentale. O forse noi nel giorno prima avremmo detto la coscienza narcisistica o la coscienza come ente di riferimento morale, no? Allora, benissimo la coscienza come ente di riferimento morale, un po' meno bene la coscienza narcisistica, no? E qui è lo stesso, Paolo è prigioniero. Lo scenario è che, come dire, fin dall'inizio Pietro non era il nocchiere. Nel racconto della tempesta sedata provano a farla funzionare, ma finché non si sveglia Gesù la barca non è governabile. Pietro non è il nocchiere, addirittura alla fine Paolo è prigioniero. E a me sembra che qui ci entra molto anche dell'autopercezione attuale della Chiesa, no? Un po' della Chiesa gerarchica, dicono, che si sente un po' vittima, un po' perseguitata, un po', no? Noi da fuori a volte diciamo, ma sono pieni di privilegi, no? E questi dicono, ah, però fanno le leggi sulla fecondazione, ah, però, no? Forse questa cosa non è solo dettata dai tempi e dalla cattiva coscienza, no? Forse è che c'è questa condizione di prigionia, come dire, strutturale, no? Che non è né storica né politica né sociologica, no? Non sono affatto prigionieri, evidentemente, no? Ma che è questo sentirsi non nocchieri di una barca che si deve comunque condurre. E ovviamente questo poi vale a tutti i livelli, no? Vale in modo plateale rispetto alla gerarchia, ma forse vale anche rispetto alle nostre piccole barche, dei nostri percorsi di fede. Non c'è una differenza strutturale tra l'idea di una chiesa come istituzione pubblica, ma anche noi e la visibilità della nostra fede, no? Non siamo i nocchieri di una barca che dobbiamo comunque condurre. E forse un po' della nostra inquietudine permanente nasce giustamente da questo, siamo sempre condotti come prigionieri, no? Poi è strano, perché Paolo si comporta più come il capitano della nave che non come il prigioniero, arringa, fa, dice cosa si deve fare, no? Però non è il capitano della nave, no? Qui c'è una bella ambiguità in questa faccenda, se volete la dico in termini più teorici, ma non per questo spero meno chiari, cioè tra l'esperienza interiore e l'esteriorità della fede, della Chiesa, della comunità, eccetera, eccetera, nell'ambito della fede cristiana, tra la verità del mistero che ci abita e ciò che di questo mistero si vede, c'è di mezzo un piccolo passaggio che non si chiama espressione, ma si chiama espropriazione. Cioè la verità di quello che io sento quando viene fuori non è più mia. E questo forse è una delle vere radici per cui abbiamo così tanto problema a trovare un corpo al mistero di fede che viviamo. Bene, poi si va avanti. Allora, Paolo fa un ragionamento di buon senso: la navigazione sta per diventare pericolosa, stiamo calmini, no? In fondo non c'è fretta, ed è chiaro che gli altri lo capiscono a partire dalla sua condizione di prigioniero. Questo aspetta la prescrizione, cioè sta cercando di tirare in lungo per non arrivare davanti a Cesare, no? E quindi dicono, ritenendo di poter realizzare il progetto, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta da vicino. Chi guida la nave ha un progetto, chi abita la nave e si sente non prigioniero ha un progetto e ritiene di poterlo realizzare, ed è il suo dovere probabilmente farlo, nostro dovere farlo. Ed è interessante perché non va in alto mare, ma come si navigava una volta, navigano lungo costa, no? I progetti nostri sono sempre un po' a breve gittata, no? Non si possono allontanare troppo da riva, no? In un transito come questo bisogna attraversare un mare grande, no? E dunque ci è difficile rimanere sotto costa, no? E però quello che succede è buono a sapersi, se no non c'era la storia: la nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Abbandonati in sua balia andavamo alla deriva. Qui non solo non è più Paolo che non governa la nave, ma neanche quelli che ci avevano un progetto. Pare che la nave se ne stia andando veramente per i cavoli suoi, è alla deriva. Anche qui lascio alla vostra immaginazione spirituale fare un po' di considerazioni sull'attuale, no? sulle attuali questioni. Ieri sera qualcuno ridendo diceva che gli insegnanti, a forza di fare gli insegnanti, quando poi assumono il comportamento della dinamica scolastica, quindi poi quando fai una riunione di insegnanti, gli insegnanti si comportano come ragazzi, no? Cioè, essendo dall'altra parte della cattedra, fanno gli adolescenti rumorosi, chiacchieroni, eccetera. E allora a me sembra che anche qui un po' la faccenda è un pochino la stessa, no? Noi guardiamo ai nostri preti, al magistero, ai cardinali, ci pare che loro governano, e secondo noi abbastanza male, no? Che sono antifemministi, misogini, sessuofobici, e forse è vero, quello che si vede di loro è a volte così, no? Poi i nostri preti guardano i loro vescovi e pensano che i loro vescovi non sanno decidere, sono depressi, sbagliano tutte le nomine, no? I vescovi ti parlano del presidente della conferenza episcopale e dicono: vabbè, c'è quello, però un presidente così non ce ne poteva capitare uno peggio. Il presidente della conferenza episcopale parla dei suoi interlocutori della Curia Romana, no? E così via, no? E ognuno c'ha, diciamo che la sfortuna dei laici è che, essendo gli ultimi dell'elenco, non c'hanno nessuno più piccolo sotto, no? E quindi non possono angariare nessuno, sono un po' più frustrati perché sono solo angariati, no? Ma come dire, qui non c'è proprio più nessuno che governa la nave, eh? Non c'è un grande colpevole, no? Forse Benedetto XVI, che a noi sembra che avrebbe tutta la libertà di fare grandi riforme, si sente costretto dai cardinali di curia, dalla sua debolezza, dalla situazione del mondo, molto più di quanto ci sentiamo costretti noi dai nostri parroci. Forse questa nave è veramente alla deriva, ma forse è giusto così. Ed è interessante la strategia in questa cosa. Allora, la prima operazione che tentano di fare, adoperarono gli attrezzi per tenere insieme con funi lo scafo della nave. E a me questo mi pare Vaticano I. Concilio Vaticano I, si erano persi dei pezzi, leghiamo, rinchiodiamo, facciamo, no? Cerchiamo di fare in modo che questa roba non perda troppo i pezzi, no? nel timore di finire incagliati nella sirte, calarono la zavorra, no? Si butta via quello che non è essenziale. E a me questo mi pare Vaticano II, no? Pulizia, eh? Buttiamo via l'essenziale, togliamo il mondo barocco, tutto ciò, andiamo al cuore della faccenda. Ma non basta. Cominciarono a gettare male il carico. Discussioni post Vaticano II. Dice, vabbè, cavolo. Cioè, ok, sbrogliare, va bene, fare un po' di pulizia, va bene, no? Togliere l'accumulo di devozioni, va bene, però la devozione all'Eucaristia non è che la puoi togliere, perché questo è un carico fondamentale, qualcosa che noi dobbiamo portare da un posto all'altro, no? Cioè, no, ma noi la difendiamo, ma in modo più essenziale, no? Gli ultimi documenti sulla liturgia dicono no, perché se non si fa anche questo non vuol dire che ci siamo persi il carico fondamentale, no? Ma non basta ancora, forse ci abbiamo ancora una fase davanti. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave, ciò che serve per navigare, non solo tenerla insieme con le funi, non solo buttare la zavorra, l'inutile, non solo buttare il carico, che è quello che devo trasportare, si comincia a buttare via se stessi. Temo che non ci siamo ancora arrivati, ma non è molto lontano forse il momento, no? Ed è un'operazione suicida se butti via l'attrezzatura della nave, anche se finisce la tempesta non sei più in grado di governarla. Da molto tempo non si mangiava, non c'erano stelle eccetera, e Paolo dice, bene, ho avuto questo sogno, vi invito a farvi coraggio, non ci sarà alcuna perdita di vite umane eccetera, dovremmo andare a finire su qualche isola. La gente pare che lo ascolta, ma alla fine non è vero che lo ascolta. Allora Paolo parla, ha avuto un sogno, una rivelazione, come noi, no? Abbiamo un Evangelo, parla belle parole, no? Parla bene, dice coraggio, parte dalla situazione realista, non gli frega un tubo a nessuno, lo ignorano, no? Nemmeno perdono il tempo a dirgli ne hai torto, no? E a me pare che questa è una delle situazioni frustranti in cui ci troviamo oggi, no? Ci sforziamo, cerchiamo le parole giuste, gli agganci ai problemi della gente per spiegare quanto è importante, eccetera, a noi stessi, no? E abbiamo questi momenti di vuoto cosmico in cui uno parla e tutti... Ah, vabbè. E non succede niente nella vita, no? Non succede niente, no? Quello che succede, succede fuori, da un'altra parte, cioè una qualche terra si avvicina. Non l'ha provocato Paolo, non l'hanno provocato i marinai, nessuno sta più governando la nave, ma la terra gli va incontro. Allora, bene, gettarono da poppa quattro ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Allora, a me pare questo proprio... Questo versetto mi ha aperto il cuore, no? Forse dovremmo gettare quattro ancore e aspettare con ansia che spunti il giorno. Misurare, prima misurano sono 20 braccia, poi sono 15, dice stiamo avvicinandoci alla riva, no? Misurare e aspettare con ansia che arrivi il giorno. E poi c'è questa scena che ovviamente solo sentendola leggere credo tutti avete fatto cinque pensieri, cioè Paolo che invita tutti a prendere cibo, prese un pane, rese grazie, lo spezzò e cominciò a mangiare, tutti presero cibo. E come dire, i carcerieri, i centurioni, gli altri prigionieri, c'è un popolo un po' scassato, no? Non sono quelli che hanno ascoltato la parola dell'Apostolo, non sono quelli che sono stati battezzati nello Spirito, c'è un popolo scassato. Per questo motivo i commentari su questo versetto si dividono assolutamente a metà. Alcuni dicono che questo rendere grazie è beraka ebraico, cioè la benedizione del cibo normale, di ogni pasto, e alcuni dicono non è un'immagine eucaristica, no? La discussione è forte, perché se è un'immagine eucaristica c'è un problema, qui non è la comunità cristiana che spezza il pane, ma è una accozzaglia di poveri, di gente in un bisogno, in pericolo di vita. Quelli che dicono no, vabbè, un normale pasto ebraico in cui gli ebrei ringraziavano sempre Dio per il cibo, e quindi va bene, non c'è problema che ci siano romani, pagani, prigionieri, cioè c'è tutto. Voi capite che qui dietro passa ovviamente un modo anche di leggere la partecipazione all'Eucaristia. Pensavo, beh, in fondo siamo in grande sintonia con la scrittura. La prima discussione che è venuta fuori a questo seminario è il battesimo, no? La questione del battesimo, dentro, fuori, eccetera. Quindi forse ci possiamo consolare, ci abbiamo un po' lo stesso ragionamento di Luca, va bene, no? Allora, io non lo so, non prenderei posizione per dire se tecnicamente questa è una scena eucaristica o no, ma mi colpiva il fatto che Luca termina il suo primo libro, il Vangelo, con Emmaus, e termina il suo secondo libro, gli Atti, la storia della Chiesa, con questo spezzare del pane. Che lo spezzare di Emmaus, del pane di Emmaus, sia una scena eucaristica è molto chiaro, è Gesù che la compie, c'è la spiegazione delle scritture, cioè lì Luca sta dicendo ai suoi come si fa a sopravvivere all'essenza di Gesù, e lo sta dicendo ai suoi, no? Alla comunità, gli dice Gesù è sceso in cielo, per sopravvivere alla sua assenza bisogna che i vostri occhi vedano quello che non c'è, ascoltare le scritture, spezzare il pane e riconoscere il Signore nel pane spezzato. Quindi Emmaus è chiaro, no? La storia di Gesù si conclude con il pane spezzato di Emmaus da parte del risorto, di quello che non c'è già più. Ma la storia degli Atti, che sarebbe l'arrivare al mondo, il guardarsi fuori, non dentro, si conclude con una strana eucaristia laica, che appunto non si sa bene se è un'eucaristia o no. Cioè non la vorrei mettere in termini giuridici e dire ah, se questa è un'eucaristia allora significa che anche i non battezzati possono, oppure metterla in termini giuridici rigidi, no, non può essere un'eucaristia perché qui ci sono anche i non, no, lo vorrei proprio girare da un'altra parte, come la scrittura ci parla, no? Luca ci fa vedere un'ombra, non ha un problema giuridico, no? Ci dice guardate che non ci sono solo le eucaristie sacramentali che sono fondamentali per vivere, ci sono molti modi di spezzare il pane per farsi coraggio, c'è una specie di eucaristia laica che è l'eucaristia della vita, no? Il farsi coraggio gli uni gli altri, il nutrirsi reciprocamente, che non ha valore giuridicamente sacramentale, sì, ma chi se ne frega, perché consente di arrivare al giorno dopo, di superare i 14 giorni di digiuno, no? E appena hanno mangiato fanno l'ultimo gesto, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare, cioè il cibo, si tolgono il futuro. L'essere nutriti gli dà il coraggio di rischiare anche il proprio futuro. Io qua ho finito, sopravvivete. E allora alla fine, guarda caso, quando buttano questo, si fece giorno. Quando giocano anche il loro futuro, si fece giorno. E non riuscivano a riconoscere la terra, anche qui mi rifiuto di pensare che Luca non sappia che sta usando lo stesso verbo di Gesù in persona si avvicina a loro, ma i loro occhi non lo riconoscevano e non riuscivano a riconoscere la terra. Mi rifiuto di pensare che è casuale, evidentemente. Un'insenatura con una spiaggia, e ancora hanno già buttato via anche il loro futuro, ma fanno ancora un progetto, ed è bellissima questa cosa, cioè qui si vede bene un po' della nostra discussione su coscienza, centralità o no, questi sono totalmente spogliati da ogni governo, certo non stanno scegliendo, ma nemmeno non scegliere li esonera dalla responsabilità, e quindi anche all'ultimo momento devono ancora decidere loro in qualche modo, no? Se spingere la nave verso quell'insenatura o no, no? E di per sé di scelta giusta non ne hanno fatta neanche mezza, cioè si vede bene qui che le scelte vanno fatte ma non salvano, non possiamo esimerci dal farle, ma farle giuste o sbagliate fa abbastanza uguale, perché tanto non cambiano la realtà da un certo punto di vista, almeno secondo la scrittura.
ma non si può non farle, no? E quindi loro decidono di...
Bene. E lì, qui c'è la scena finale, sono in vista della riva, hanno visto l'insenatura, la spiaggia, è fatto giorno, stanno cominciando a dire, ok, forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi, dura, però forse ce l'abbiamo fatta. Va, botta finale, gli ultimi 50 metri di rovina. E la nave la lasciano andare, ma non hanno più gli strumenti per governarla, non hanno le zavorre per equilibrarla, e quindi che cosa succede? Spinti dal vento si incagliano, e poiché la poppa, la prua è incagliata nella secca, la poppa viene spinta dal vento e si sfascia tutto a 2 metri dall'arrivo. Ed è interessante, c'è un'altra decisione. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri per evitare che fuggissero. Le decisioni possono anche essere molto mortifere. Loro facevano quello che era giusto, no? Era un mandato tipico di chi scortava dei prigionieri via mare, che se succedeva qualcosa la prima cosa da fare era uccidere i prigionieri, perché una situazione di difficoltà, di agitazione, questi potevano scappare. I soldati fanno il loro dovere, o vorrebbero fare il loro dovere, ma la decisione è mortifera, no? Il centurione vuole salvare Paolo, e volendo salvare Paolo impedisce loro di uccidere qualunque dei prigionieri. Anche qui non sappiamo il nome, ma di 277 che erano, qualcuno c'era, no? Che non c'entrava niente, e che riceve una grazia di sponda, no? Siccome non si voleva uccidere Paolo, non si uccide nessuno, no? Pensavo molto su questa cosa qua. Nei naufragi delle nostre vite, diventare gente che, poiché protegge la propria vita, di sponda ne salva un sacco di altre.
Come, scusa, non ho sentito.
Nei naufragi della vita, diventare gente che, volendo salvare la propria vita, di sponda, finisce per salvarne un sacco di altre. Paolo non ha merito, no? Ma se diventassimo gente così, l'Evangelo fiorirebbe, no? Perché la salvezza sono le vite che vengono salvate per sbaglio, senza giudizio, senza decisione, senza merito, no? Perché uno si è trovato che era un ladrone, l'hanno cuccato proprio il giorno che hanno cuccato Gesù e gliel'hanno crocifisso vicino, no? Di mestiere faceva il ladro, era lì per caso e gli poteva dire molto male, no? E invece è capitato vicino a Gesù, si sente dire oggi sarai con me in paradiso, no? Non c'entrava, era lì. Allora il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo proposito. E poi qui diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare, che raggiunsero terra, poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave, attaccati ai pezzi, e così tutti poterono mettersi in salvo. La nave serve anche come rottame per navigare, anche nella forma di una tavola scassata. Ma serve per arrivare a riva, no? Allora, dopo aver cominciato a riflettere su queste cose, ovviamente come un segugio mi sono messa in cerca di quelli che avevano già commentato anche in epoca moderna questo testo, per vedere se ero proprio demente io che ci avevo visto tutta questa roba, o se insomma c'erano altri che già avevano avuto questo sospetto, e ho trovato la conclusione della grande opera che si chiama Gloria di Balthasar. Balthasar era un teologo contemporaneo, morto relativamente pochi anni fa, un grande teologo del Novecento, uno dei tre nomi del Novecento, un po' fascista, cioè conservatore, ecco, come teologo, non proprio progressista, che ha scritto una grandissima opera in 9 volumi che si chiama Gloria, o Teodrammatica, un ripensamento di tutta la teologia alla luce delle svolte di Vaticano II, eccetera. L'ultima pagina del suo libro, che secondo me, dopo che l'ho letto, ho cattivamente pensato che evidentemente si sentiva da grande farolo evangelista Luca, perché è così, l'ultima pagina del suo libro commenta questa pagina di Atti, e vi leggo, sono 20 righe, un pezzetto di questo commento, perché soprattutto detto da un tradizionalista molto legato alle istituzioni come Balthasar, grande difensore del Papa, del primato del Papa, cioè uno proprio molto convinto, seriamente, intelligentemente, ma molto convinto, mi ha fatto molta impressione e quindi ho detto, vabbè, questo lo teniamo, dice così. Può accadere talvolta che le compagini delle istituzioni temporali si allentino. Esse sono veramente temporali. Il tempo le divora e le logora. Molte cose arrugginiscono, marciscono, devono essere sostituite. Addentellati, in apparenza solidi, si staccano, lasciando intravedere la luce o anche il buio. Gli Atti degli Apostoli si concludono con un naufragio raccontato in modo diffuso e quasi divertito, il naufragio della nave di Paolo. Luca è perfettamente cosciente del simbolismo del suo racconto. La nave viene afferrata dal vento marino e, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. La nave viene prima fasciata con le gomene, poi si butta in mare il carico. Infine i marinai smontano l'attrezzatura e gettano anch'essa in acqua. Anche lui ha notato che la successione era incalzante. Ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta. Paolo ha in sogno un avvertimento da trasmettere. Non ci sarà alcuna perdita di vita in mezzo a voi, ma solo della nave. Infatti questa si schianta, la prua si incaglia in una secca e la poppa si sfascia sotto la violenza delle onde. Chi sa nuotare si tuffa, gli altri si salvano su tavole o in spalle ai nuotatori. La situazione è esattamente escatologica. La struttura, come forma esterna, va in frantumi. Ci si può salvare solo guadagnando terra sui rottami. «Salvaci, Signore, siamo perduti!» gridavano i discepoli nella barca di Pietro, tempesta sedata. L'uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia, cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, e l'uomo che ha confidato sulla roccia che è Cristo. Egli troverà la tavola di salvezza che lo porterà a riva, e queste saranno forse le spalle di uno che sa nuotare. Aggiungo dunque un'ultima cosa. Io credo che questa conclusione di Baltasar, che di per sé materialmente nel testo non c'è, no? Perché si dice che si salvano sui rottami, sulle cose, no? Ma lui aggiunge: queste saranno forse le spalle di uno che sa nuotare. Mi sembra decisiva e mi ha fatto rileggere un versetto che in una prima lettura di questo testo avevo sentito, no? E che dice così, adesso lo trovo. Scusate, non ho segnato il numero, quindi. Eccolo, il versetto 30. Poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave, stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo. Mi sembra che c'è un tema, no? di salvarsi insieme, della necessità delle spalle di qualcuno che sappia nuotare, forse senza troppo stile, forse non troppo velocemente, forse non particolarmente lungo, forse nuoto un po' io, poi nuota un po' l'altro perché ci stanchiamo in fretta, ma che se qualcuno scappa dalla nave noi non ci potremo salvare. E che la conclusione di Baltasar sulla tavola che si trova alla riva, e forse quella tavola saranno le spalle di qualcuno che sa nuotare, ci apre a quello che pensavo in questi giorni potrebbero davvero essere un po', almeno per qualche tempo, con i nostri tempi lenti, un pezzo di percorso dell'altro, no? Cioè, per un po' di anni abbiamo lavorato su questo tema, per dirlo con una frase che chi c'era sa che c'è cara, della casa interiore, no? Di costruire la nostra casa interiore, dargli spazio, aria, ampiezza, libertà, no? Ed è forse arrivato il tempo che però come direbbe Gaber, la rivoluzione non passa per le case, no? Forse bisogna uscire dalle case interiori, no? E portare cioè vedere un po' se c'è un insieme, no? un modo comune, fragile, non pesante, eccetera, che passi per le strade, no? Che siano spalle di qualcuno che sa nuotare. Le nostre, per quello che abbiamo imparato a nuotare nelle nostre tempeste interiori, no? Offerte da altri, oppure le spalle di altri che sanno nuotare per i cavoli loro, che hanno imparato a nuotare in altre tempeste, offerte a noi, no? Però forse dobbiamo cercare questo movimento, no? Spalle di qualcuno che sa nuotare, perché se questi se ne andranno dalla nave, noi non potremo più salvarci. E mi sembra che qui ci sta, lo dico in termini molto ideologici, troppo netti, ma per spiegarmi in due minuti e chiudere, qui ci sta uno dei cambiamenti di accento fondamentale, no? Rispetto a forse gli immediati anni del post-concilio, no? Negli immediati anni del post-concilio, come dire, lo dico in modo di caricatura che non fa giustizia, ma per capirci, l'idea era, ok, la vita buona dell'Evangelo è qualcosa che noi amiamo, crediamo, sappiamo, e dunque lo vorremmo condividere con altri, no? E bene, bello, no? E non imporlo, no, trovare una via di dialogo per condividerlo, una via più gentile rispetto all'umanità, no? Forse siamo un po' arrivati al punto in cui siamo costretti a dirci una verità che era vera anche allora, ma che forse allora era più facile dimenticare, era più giusto anche dimenticare, ma che oggi è tornato in primo piano, ed è la vita buona dell'Evangelo. La ricevo dal bisogno di uno che ha bisogno delle mie spalle per arrivare a riva. Io non ce l'ho, io non lo so. Essere credente non vuol dire possederla, ma riceverla, e riceverla ogni giorno. Non ho da condividerla con te, è la tua povertà che tu, se ti degni di farlo, condivide con me, perché solo così avremo entrambi la vita buona del Vangelo. Perché sono io che, se tu non ci sei, non mi salvo. Non è che se io non ti spiego tu non ti salvi, ma se tu non ci sei non mi salvo io. E mi pare che questo rovesciamento sta aggiungendo, come dire, al suo culmine di vita pratica, cioè non solo come questione fondamentale, no? Ma siamo noi, proprio perché in qualche modo ospiti e discepoli, per usare le parole del primo giorno, che siamo consapevoli che sono gli altri, che non è che il mondo ha bisogno di noi, ma che siamo noi che abbiamo bisogno del mondo, no? Cioè che per avere la vita buona dell'Evangelo bisogna che la povertà degli altri mi interpelli, altrimenti non l'avrò mai. E quindi mi sembra un passaggio, non so, grosso, che veramente può, ripeto, con i nostri ritmi e con i nostri metodi, che non sono mai quelli sistematici di dire adesso affrontiamo questo tema, poi facciamo questo, poi secondo passo, ma lasciamo un po' che il tempo maturi delle idee, che vengano fuori in mille forme, in mille modi. Sicuramente nella lezione dell'anno prossimo non dubito che verranno fuori un po' di questi temi, ma forse anche mille altre questioni che faremo, insomma, verranno fuori, e poi vediamo dove ci porta, insomma, no? Vediamo dove questa riflessione ci fa arrivare. Io avrei finito.